Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of replacement screen on sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com. Save big money at
Menards. Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova diretta di Talking Trek. Io sono Jared e in compagnia con me c'è il grandissimo Max.
Un saluto a tutti.
E Sofia.
Salve a tutti.
Ben collegati in questa nuova diretta. Max, non è passato troppo tempo dall'ultima diretta?
Qualche ora, oserei dire, qualche ora. Però vorrei dire subito una cosa. In queste poche ore è successa una cosa che ci ha toccato, almeno noi di Talking Trek, ovvero che il nostro caro amico Miles, o Gianluca Picardo, insomma, ha tanti nomi, colui che curava il sito tgtrek.com, ha preso una pausa e quindi il suo sito tg3.com è stato in qualche modo fermato e pian pianino convoglierà in Talking Trek. È un duro colpo, secondo me, per il fandom di Star Trek italiano, perché il sito tg3.com è stato fino ad oggi dal 2017 un punto di riferimento importantissimo, praticamente l'unico sito di informazione in italiano concreta di Star Trek in Italia, è veramente completo, e poi ha sempre fatto un lavoro importantissimo che nessun organo ufficiale, ma neanche la CBS per dire, o Amazon o Netflix aveva mai fatto, cioè sottotitolare tutti i contenuti video che uscivano in America, sottotitolare in italiano. Per cui in questo momento, prima di partire poi con la diretta e tutto il resto, vorrei mandare un grande abbraccio e dire un grande grazie al signor TG Trek.
Dai, facciamogli un applauso.
Bene, l'inizio doveroso nei confronti del nostro amico era questo, adesso partiamo con tutto il resto.
Dunque, comincio già a salutare i primi di voi. Saluto Riccardo Frasca, ciao Riccardo. Davide Fuscillo, sempre con noi, grande Davide. Vediamo chi c'è. Davide Caldarelli, ciao Davide, un altro Davide.
Un altro Davide, un altro Davide.
Rosbud, aspetta, Rosbud, ciao Rosbud.
Jolan True, ex... quindi.
Sì, tra l'altro lei era una delle mie prime collaboratrici per Star Trek Discovery Italia, si sottonominava Desus. Poi salutiamo Giusy Moravito, ciao Giusy.
Ben trovata.
Ivan Salvaggio e Daniele Colantoni. Quanti siete stasera, ragazzi? Davvero tanti.
E c'è anche Ciro Faicchia, c'è anche Ciro Faicchia.
No,
aspettiamo quindi di far saluti.
È bello così. Anche infatti, perché questo nuovo formato che abbiamo praticamente sperimentato qualche mese fa e inaugurato pochi giorni fa, ci permette un'interazione maggiore con tutti voi che ci seguite, ed è la cosa più bella che ci poteva capitare, onestamente, perché vi sentiamo veramente, veramente vicini. Di cosa parliamo stasera?
Dunque, stasera parliamo dei due fumetti Countdown e dello Short Treks Children of Mars. Di cosa consiste questa diretta? Un po' una sorta di preludio a Star Trek Picard. Lasciate la parola, Max.
Ah beh, innanzitutto va detto che i tre fumetti Countdown dovevano completarsi l'altro ieri. No, ieri, il 15 gennaio, sì. Il terzo numero che doveva chiudere il prequel doveva uscire il 15 gennaio, però un annuncio da parte della IDW, la casa editrice americana che li produce, ha spostato la data di uscita del terzo numero al 29 gennaio, cioè addirittura dopo il debutto della serie Star Trek Picard. Per cui non potremo parlare di quel che succede nel terzo numero, però magari potremo fare qualche ipotesi assieme a voi che ci seguite e vedere che cosa potrebbe essere più plausibile. Il fumetto Countdown nella sua interezza comunque ci mostra Picard, ora ancora ammiraglio, sulla sua nuova nave, poi ne parleremo meglio, adesso questo è solo proprio per introdurvi, nella sua nuova nave impegnato in una missione molto particolare che lo segnerà particolarmente. La collocazione temporale di questa vicenda però è prima degli eventi di Star Trek Picard, la serie, circa 13-14 anni prima. Sappiamo infatti che la serie è ambientata nel 2399 e l'ammiraglio Picard si dimette 13 anni prima, nel 2386. Qui lui invece è ancora ammiraglio e siamo proprio in quell'anno lì, nel 2386.
Mentre lo Short Treks?
Lo Short Treks invece è ancora un pelino prima. Lo Short Treks si colloca tra il 2385 e il 2386. Stiamo parlando dell'ultimo Short Treks trasmesso, che è Children of Mars, quello in cui, ve lo diciamo subito, stasera spoiler a tutto spiano. Quello in cui...
Mandiamo la pizza.
Tappatevi le orecchie!
Okay. Bene, bentornati.
Direi che gli avvisi li abbiamo fatti.
Eh sì, Children of Mars si colloca un attimo prima degli eventi, diciamo, che vedremo nel fumetto Countdown, poi tornati così, si colloca un attimo prima e ci fa vedere un altro evento che caratterizza il passato, probabilmente, di Picard. Beh, andiamo poi nei dettagli man mano che ne parliamo. Quanti di voi hanno letto, voi che ci ascoltate, hanno letto il fumetto Countdown, i primi due numeri? Fatecelo sapere.
Attendiamo la risposta. Allora, nel frattempo possiamo dire che lo spoiler alert è fighissimo, ci dice Rosbud. Grazie tantissimo. Allora, innanzitutto diciamo che questi fumetti non sono disponibili non sono localizzati in italiano, non sono tradotti. Esatto. Si possono acquistare dall'Italia, sì. Basta andare sul sito dell'IDW oppure anche su Amazon, li potete acquistare in lingua digitale e ve lo consiglio, perché acquistarlo in fisico spendete tipo una roba come $40 per farvelo inviare, e quindi secondo me conviene sempre la versione digitale in questi casi. Per adesso sappiamo, come avevamo detto nella scorsa diretta, che soltanto The Light of Kaelis sarà tradotto inizialmente. E fra l'altro abbiamo anche una notizia proprio fresca, il fumetto The Light of Kaelis, che in italiano verrà tradotto come La Luce di Kaelis, che è il prequel di Star Trek Discovery, uscirà a fine mese e sarà disponibile anche in italiano, sappiatelo. Tornando a Children of Mars e a Children of Mars, a Countdown, leggiamo quanti di voi hanno letto il fumetto. Dunque, Davide Caldarelli lo ha letto, Rosbud l'ha letto, Ivan non sapeva neanche che esistesse,
giusto,
e Giacomo Rabico nessuno. Dunque, no. Noi ovviamente in questa diretta ne parliamo. Giustamente molti non sono neppure, come si dice, anglofoni, come si dice, Max. Sì, magari aspettano la versione italiana. Vi dico che la versione italiana probabilmente arriverà postuma alla serie, ma visti i tempi anche di Italy Comics, forse fra due anni. Forse...
C'è poco da fidarsi con Italy Comics, purtroppo.
No, per carità, la rispettiamo, però insomma sì, ci, può, certo. Ci passerà del tempo. Quindi noi in questa diretta parleremo del fumetto e teorizzeremo anche alcune cose. Magari sbaglieremo, anzi spero che sbaglieranno, almeno per dire che non sono prevedibili. Mettiamola così. Dunque Max, bene. Vogliamo cominciare?
Dimmi. Va bene, come potete vedere, le tre copertine, vediamo se la regia è pronta, le tre copertine, eccole qua, le tre copertine ci mostrano l'ammiraglio Picard in tre pose diverse con la sua bella divisa da ammiraglio. A campeggiare c'è sempre un ambiente romulano, lo possiamo vedere in almeno due delle tre copertine. L'inizio delle vicende è ambientato nel 2386. Qui vediamo due romulani in mezzo a una vigna, chiaramente la vigna di Jean-Luc Picard, perché sono appunto le caste che la testimoniano, che scopriremo poi dopo chiamarsi, vado a vederlo a leggere bene negli appunti perché i nomi degli altri pianeti, Laris e Daban,
sì.
Esatto. Che fanno un discorso tra di loro e dicono che devono tutto a quest'uomo Jean-Luc Picard e dovranno riniziare la loro vita qui sulla Terra con lui. Se avete visto il piccolo video che è stato divulgato proprio oggi da Amazon, mi sembra. No, era un'esclusiva di una testata giornalistica.
Sì.
Comunque c'è un piccolo...
Te la vado a recuperare.
Dai, tranquillo. Fanno vedere...
TV Insider. Scene.
Bravissimo. Il piccolo video di TV Insider. Andatelo a recuperare sulla nostra pagina Facebook Talking Trek, lo trovate perché l'abbiamo ripubblicato. Ebbene, in questo video vediamo due romulani che lavorano alla vigna con Jean-Luc Picard e il suo simpatico cagnolone. Ecco, quei due romulani sono Laris e Daban, però non nel 2386, ormai anni dopo, presumibilmente nel 2399. Lui
sì, è diventato un po' più calvo.
Sì, esatto, lui è diventato un po' più calvo, un po' più di barba, lei ha i capelli mossi invece che i capelli lisci. Vabbè, comunque sono loro due e sono nella cast list della serie, quindi sono presenti. Ebbene, dopo questo inizio ambientato nel 86, passiamo a un altro momento storico. Un anno prima, 2385. È importante questo momento perché ci spostiamo su Marte, ai cantieri navali di Utopia Planitia, e scopriamo che a gestire i cantieri navali di Utopia Planitia c'è lui, Jordi Laforge. Jordi ha il compito di preparare una flotta di navi molto velocemente da mandare nei territori romulani per spostare milioni e milioni di persone, di persone romulane, perché c'è un pericolo incombente. È importante considerare che qui siamo nel 1885 e che i cantieri navali di Utopia Planitia sono ancora intatti, perché in Children of Mars, lo short track, vediamo distruggere i cantieri navali di Utopia Planitia. Ed è quindi un evento che accade dopo il 2385.
Esatto.
Esattamente. Vado avanti io?
O vai avanti? Sì,
vai avanti. Vado avanti io. Allora, mentre siamo qui dai cantieri navali di Utopia Planitia, Picard fa una telefonatina all'amico Jordi dalla sua nuova nave. È ammiraglio ed è al comando di una nuova nave di classe Odyssey che si è vista nel gioco Star Trek Online, Enterprise F, ma in questo caso non è l'Enterprise F, è la USS Verity NCC 97000. È un navone imponente, molto grosso, molto bello, tra poco ve lo faccio vedere. E l'ammiraglio Picard parla con Geordi e gli dice: bisogna sbrigarci perché questa stella sta diventando nova. Si riferisce alla stella Obus di cui si è parlato nel primo film Star Trek 2009. Ecco, sta diventando nuova, minaccia tutti i territori romulani e dobbiamo aiutare i romulani a evacuare, per cui serve ci si dia una mossa a realizzare queste navi. Picard è sicurissimo che Geordi riuscirà a fare un ottimo lavoro e nel frattempo si professa anche felice di sapere che Diana Troi e William Riker sono al comando della Titan, che l'Enterprise è in buone mani ma non ci dice quali, e che Geordi è proprio lì nel posto in cui deve essere, ai cantieri navali di Utopia Planitia. Ed ecco qui la nave di Picard, ecco l'astronave di Picard. In questa immagine possiamo vedere anche nell'angolino di destra un personaggio. Un personaggio, chi è?
Raffi Musiker, esatto. Ovvero il personaggio che vedremo anche nella serie.
Aspetta che vi faccio vedere. No, torniamo un attimo così, vado a recuperare un'immagine in cui vi faccio vedere di chi stiamo parlando.
Sì, ecco, sì. Qui. Oh. Fa l'altra attrice che c'era anche a Lucca questo scorso inverno. Era presente anche a Lucca questo scorso inverno a Lucca Comics. Eccola qua.
Ebbene sì, questo personaggio, Raffi Musiker, lo ritroviamo poi all'interno del telefilm di Star Trek Picard. È interpretata da Michelle Hard in questo preciso momento, cioè nel 2385, è il primo ufficiale di Jean-Luc Picard, tenente comandante Raffi Musiker, ed è una analista specializzata in questioni romulane e quindi la scelta migliore per questa missione. La missione di Picard è quella di gestire l'evacuazione dei territori romulani, compito alquanto difficile che gli impiega diversi anni, perché ovviamente i romulani non si dimostrano sempre collaborativi, anzi hanno spesso scheletri nell'armadio, difficoltà a collaborare, a mettere a disposizione risorse, hanno proprio degli atteggiamenti, lo puoi dire tu Jared, che
molto paranoici, mettiamolo così. Volevo fare una piccola aggiunta sul personaggio di Raffi. Ecco, per esempio questo fumetto, una cosa che mi è piaciuta è che ti delinea anche un po' il personaggio. Per esempio sappiamo che Raffi non ama i modi informali, non chiamerà mai Picard ammiraglio, ma lo chiama semplicemente Jean-Luc.
Anzi, addirittura JL.
A volte sì. E devo dire che comunque da qui già mi è rimasta abbastanza simpatica.
Concordo.
Tornando ai romulani, sì, sono molto molto paranoici, non permettono né scan né analisi a fondo dei loro pianeti. Vogliono farsi aiutare, però allo stesso tempo non si fidano, hanno paura di essere sabotati, mettiamola così.
È tipico proprio dei romulani questo atteggiamento. E la presenza di Raffi in questo momento è anche necessaria per un altro motivo: appare per comunicare all'ammiraglio che sono arrivati degli ordini e devono fare rotta verso un pianetino, una colonia periferica della... vedo un commento: non maltrattatemi i romulani. Beh, in questo fumetto fanno i romulani fino alla fine, anche quando vai per aiutarli loro poi alla fine rompono le scatole, non è che...
Sì, però mi piace perché non sono così macchietta come le volevano fare un po' sembrare a volte.
Sì, è vero. Ebbene, dicevo, Raffi Musiker qui arriva e dice: ammiraglio, dobbiamo andare verso questa colonia specifica, si chiama Yuyat Beta, una colonia, un pianetino, una colonia agricola, quindi neanche un centro particolarmente importante dell'economia romulana, a far evacuare circa 10.000 romulani che sono insediati lì. A quel punto si fa rotta verso la colonia. Non si può fare null'altro che questo. Recuperiamo, eccoci qua.
Eccoci
arrivano, qua. Si arriva alla colonia e si viene accolti da una bella governatrice, che si chiama Shiana, la governatrice Shiana, che mette, nonostante il primo approccio un po' romulano, mette a loro agio i due che scendono sul pianeta, che sono ammiraglio Picard e Raffi. Non vogliono altri che capitano e primo ufficiale, praticamente. Li mette a loro, tutto sommato a loro agio, prima con dei modi freddi, ma poi gli dice: vabbè, girate tranquilli, non vi teniamo chiusi in uno sgabuzzino, andate, guardatevi intorno, fate quello che volete, poi ci organizziamo per l'evacuazione. Succede però una cosa: Picard nota che ci sono delle piantagioni lì in questa colonia agricola che assomigliano molto alle sue vigne, alle sue vecchie e amate vigne,
e riscopre allora l'amore per i vigneti.
Esatto, riscopre l'amore per i vigneti. Allora si incanala in una di queste vigne, incontra il vignaiolo di turno, che nello specifico, quello lì lo vedete nell'angolo, è proprio Zaban.
Mi sembra Atius, no, non mi ricordo.
No, Atius era sì, il maggiordomo della governatrice.
No, ma magari Zaban, sì, perché diceva di essere intrufolato con loro. Sì,
esatto. Mi pare che sia Zaban.
E scopre che c'è una popolazione indigena che in qualche modo sta facendo il lavoro del contadino, cioè è stata in qualche modo sottomessa o colonizzata ai Romulani. Questa popolazione indigena aiuta i Romulani nel lavoro più pesante. Picard si rimane stupito, dice: sì, ok, allora dobbiamo evacuare anche loro. Ma i Romulani dicono: ma no, questi sono gli indigeni,
come lui. Alberi, come,
sì, come erba. Tanto vale mollarli lì, cioè.
Sì, sì. Esatto, ma no, lasciamoli lì, tanto quanti sono? Solo 4-5 milioni, quindi non è che...
Sì, abbiamo... poi sono molto più di Romulani.
Infatti. A quel punto Picard si indigna profondamente, sì, e dice: no, io non sono qui per salvare voi, io sono qui per salvare tutta la popolazione senziente, sì, di questo, sì, pianeta. A questo punto io devo portarvi anche loro. I Romulani si arrabbiano: no, non dovete portarvi anche loro, siete qui per salvare noi. E a quel punto non possono far altro che entrare in conflitto, e allora prendono Picard e Raffi e li sbattono in una cella, e la puntata si chiude così, del primo numero.
Esatto. Aspetta, leggi questo commento, Max. Sì, molto interessante.
Quel che mi domandavo leggendo è: ma intromettersi e eventualmente salvare la specie autoctona, a detta dei Romulani, primitiva, non sarebbe una violazione della prima direttiva? Formalmente Picard non dovrebbe occuparsene. Scusate, sarò l'avvocato dei Romulani stasera. Allora, il discorso penso che non si ponga, per il semplice fatto che i Romulani hanno colonizzato il pianeta, per cui ne sono diventati in un certo senso responsabili. Nel momento in cui la federazione, la flotta, dice, fa un accordo con i Romulani, dice: evacuiamo, e allora ti porti dietro anche quelli che hai colonizzato, specialmente se sono una razza senziente.
Sì, io mi ricordo che Jean-Luc Picard, tipo, in una delle scene dice, fa un discorso, come dire, non aiutare queste specie senzienti è come violare lo stesso spirito della stessa federazione.
Sì.
C'è da dire anche un'altra cosa, lo scopriamo strada facendo. Nel frattempo Davide Piccillo ci conferma che il Romulano che vediamo è Shaman. La flotta e la federazione in questi 20 anni in cui noi l'abbiamo visti sono cambiate. Ce lo farà sapere più avanti in un suo discorso, non nel fumetto e non in Children of Mars, 7 di 9. Okay. 7 di 9 scopriremo, questo poi l'avremo detto dopo, ma a sto punto lo buttiamo subito, non è più nella flotta, è allineata a una sorta di associazione segreta alla Robin Hood, si chiamano i Fenris Rangers, e si occupano di risolvere i torti subiti da coloro che li hanno subiti in 20 anni di gestione della flotta stellare, che non è più la stessa di quella che noi conoscevamo. E quindi anche l'approccio alla prima direttiva, l'approccio all'interventismo, o addirittura una vena un po' razzista, sì, sotto, probabilmente c'è. E pare che siano stati proprio gli ex droni Borg deborghificati a subire questa forma di razzismo. A un certo punto lei, 7 di 9, Tug e altri non sono stati accettati dalla società.
era un po' la sua paura già nella serie stessa in Voyager, sì. Perché lei per almeno due o tre stagioni facciamo capire che lei di andare sulla Terra non è che ne avesse così tanta voglia.
Infatti, questa nuova visione della flotta e della federazione riflette molto, come è tipico di Star Trek, il contesto socioculturale nel momento in cui la serie viene prodotta.
Sì, sì, sì.
E in particolar modo della realtà americana. E in questo momento, come ha tenuto a far sapere spesso il buon Patrick Stewart, c'è questa deriva alla Trump anche nella flotta stellare. E probabilmente si riflette in determinati atteggiamenti che vedremo sia nella serie che già percepiamo anche nel film. Questo era il primo dei tre episodi. Lascio la parola a Jared per il secondo dei tre episodi.
Sì, non abbiamo detto però come... Sì, che insomma Picard... Sì, sì, è che effettivamente Picard si sente... non si sente a suo agio con questa cosa, non la vuole accettare da parte dei Romulani che si rifiutano, insomma, ad aiutare anche questa specie indigena. Dunque, arriviamo al secondo volume, Max. Arriviamo al secondo volume. Esatto. E dunque, il volume si apre facendoci di nuovo vedere Zavan e Laris che parlano del rischiare tutto per un umano che è palesemente Picard, non lo dicono mai, perché sono gli stessi che si vede all'inizio dell'altro fumetto. Poi la scena passa ad un banchetto in compagnia della governatrice romulana Shana. Picard è molto restio e decide di rifiutare tutte le offerte di Shana. E a un certo punto scoppia quella che si potrebbe dire un attentato o una rivolta da parte di questi indigeni, giusto Max?
Esattamente. Gli indigeni si dimostrano essere tutt'altro che primitivi, maneggiano armi, hanno un loro linguaggio e sanno organizzare abilmente una sorta di tentativo di colpo di Stato.
Dunque, continuiamo. Picard, aiutato dagli indigeni, corre per prima cosa a liberare il suo primo ufficiale, ovvero Raffi Musiker, per fuggire da questa sorta di palazzo romulano. Da lì si rifugiano in delle caverne e incontrano di nuovo quello che hanno incontrato alla vigna, ovvero Zaban e Laris, questi due romulani, che rivelano di essere, dici tu Max?
Beh, c'è scritto, agenti della Tal'Sha Yar, ma non agenti operativi, in realtà sono solo degli osservatori, osservatori arrivati sul pianeta con i primi coloni, alla loro prima missione, fra l'altro all'epoca, quindi cioè proprio freschi, che dovevano verificare un po' quello che succedeva, e addirittura la governatrice, la sua forza di invasione, non erano al corrente che loro fossero membri della Tal'Sha Yar. Nel frattempo abbiamo anche visto che gli indigeni danno al fuoco, alle fiamme, le coltivazioni, cioè proprio fanno tavola rasa dei romulani, non li vogliono.
Sì, a me lascia un po' dubbiosa sta cosa, la Tal'Sha Yar si schiera proprio contro il suo popolo, ma comunque andiamo avanti.
Beh, in realtà a un certo punto Raffi fa una osservazione di questo genere e loro dicono: beh, noi non è che non ci siamo schierati contro, noi non abbiamo preso posizione, non interveniamo, osserviamo e basta. In realtà hanno un secondo fine loro.
Sì. Andiamo avanti, Max, lascio continuare te.
Ok, il loro secondo fine, cioè dei due agenti della Tal'Sha Yar, è di condurre una serena vita da innamorati altrove, in quanto i due hanno commesso un grave crimine nei confronti del codice di regolamento della Tal'Sha Yar, ovvero si sono innamorati tra di loro e quindi non hanno più un futuro in ogni caso all'interno dell'organizzazione romulana, e in qualche modo decidono di supportare questi indigeni e di aiutare Jean-Luc Picard nel tentativo di salvare loro stessi, probabilmente, mentre vengono salvati anche gli indigeni e anche gli altri. Fra l'altro mettono al corrente Jean-Luc che non si deve fidare della governatrice, che non, anche se fino adesso non è che si è dimostrata molto
sì, infatti.
Non si deve fidare della colonnatrice perché ha un secondo fine. Il secondo fine è quello di impossessarsi della nave e
prendere
di
tutti i Romulani.
Sì, prendere tutti i Romulani e andare via, però con la tecnologia, con la risorsa, via. Cioè, approfittare del tutto e per tutto delle risorse della flotta. E per ottenere questo scopo comunicano all'ufficiale al comando, si chiama
Newton.
Tenente Newton, esatto, l'ufficiale al comando lasciato a bordo, tipico, no? Che capitano e primo ufficiale scendono, la nave rimane in mano al tenentino di turno.
L'arricchimento della situazione.
Esatto. Comunicano al tenente Newton di aver bisogno di assistenza medica, che devono salire a bordo della nave e che il ammiraglio e il primo ufficiale sono morti. Tenente Newton da quel punto di vista non ci casca, dice vabbè, i controlli li facciamo noi, se sono morti per davvero un attimino, però intanto assistenza medica ve la diamo. Li fanno salire a bordo e fingendo di dover comunicare con il senato romulano la situazione, si impossessano dei sistemi informatici della nave e prendono il controllo della nave i romulani.
Un modo troppo ingenuo, mettiamola così, molto,
sì,
molto,
no, è meraviglioso ingenuo. Perché cioè, è bellissimo il modo in cui lo fanno, perché gli fanno: scusate, possiamo mandare un messaggio? Sì, certo, venite. Cioè, praticamente gli spalancano le porte e poi poco dopo, ops, gli abbiamo fregato la nave. Cioè, ragazzi.
Esatto, proprio così, proprio così, con una battuta i codici hanno funzionato, finito, basta.
Sì, sì.
Beh, chiediamo anche cosa ne pensate a chi l'ha letto e anche a chi non l'ha letto, se vi è piaciuta un po' questa narrazione,
questo riassunto accuratissimo, vorrei
già
dire.
Già arriva il primo commento.
Ah beh, c'è Rosbud che...
Beh, chiaro.
A titolo personale mi sembra una soluzione un po' troppo romantica e di comodo, quella dei due agenti della Tal Shiar. Sarò mica paranoica anche io. Al di là di questo, mi è parso un po' troppo brusco e repentino il modo in cui la squadra della governatrice riesce a bypassare i sistemi della nave. Hai tutta la nostra comprensione. Hai assolutamente ragione. Hai assolutamente ragione, perché è assolutamente impossibile che sia così facile. Capiamo che in 25 tavole quali sono, devono far correre gli eventi abbastanza velocemente, e quindi vabbè.
Sì, ma che so, bastava un'esplosione, a parte c'è una sorta di cosa che, vabbè, che chiamano Newton da una parte, sì, arriva lì, si trova la porta spalancata,
sì, allora... sì, no, ma
no, ma è una roba che, oddio, forse nella serie classica l'avrebbero pure fatta, con lo stile. Però già in The Next Generation forse sarebbero fatti qualcosa un po' di più.
Sì, in effetti, anche, diciamo, tra virgolette, registicamente c'è molto di serie classica questo fumetto, perché appunto c'è anche il modo, ripeto, il modo in cui i Romulani prendono il controllo della nave.
Sì.
Cioè, sembra uscito da un episodio della classica, parliamoci chiaro.
Beh, c'è Davide, sì, Piccillo, sì, che giustamente ci dice: ma i fumetti di Star Trek sono sempre stati un po' ingenui. Sì, hai ragione, hai ragione. C'è Flavio Valsegnato che molto prosaicamente dice: può succedere. Ma sì, dai, passiamolo per buono. A questo punto bisogna chiedersi cosa succederà nel terzo episodio. Noi sappiamo, da quello che era stato accennato in fase promozionale, che qui dovremmo vedere il motivo per cui Picard decide di abbandonare l'ammiragliato. E quindi deve succedere qualcosa di grosso. I prodromi ci sono, ovvero vabbè, la flotta, la federazione gli dirà: lascia perdere il popolo indigeno e salva solo i Romulani, anche se ti hanno fatto...
Ma la flotta, secondo me la flotta fa così. E forse anche per quel motivo che 7 di 9 combatte per... Sì, perché diciamola tutta, già lo disse Patrick Stewart in qualche intervista, che la visione di Star Trek non è più quella autopistica di Star Trek The Next Generation.
Sì. Esatto, rientra nel discorso era nuova, contesto socioculturale diverso, era Trump e quindi era Brexit, era Trump, cioè tutta una serie di volontà di mettersi contro, di avere posizioni sempre molto discostanti dal buon senso. Dai, faccio un po' come Patrick Stewart adesso.
Però in difesa posso dire comunque anche negli anni 60 giocavano anche su questo, quindi a me in realtà questa finestra qua non dispiace. Volevo leggere il commento di Rosbad che diceva: sì, avrebbe senso se il Rumunan avesse una talpa all'interno. Ecco, se l'avessero detto, però in questo caso l'avrei già un po' fatta un po' più, diciamo, l'avrei già vista un po' meno ingenua.
Sì, però appunto bisogna sempre fare i conti con la quantità di tavole, cioè loro devono far quadrare la narrazione in poco spazio, poi riuscire a renderla meno ingenua è bravura chi costruisce la storia, ovviamente. Qua c'è un commento di Davide Caldarelli: ricordiamoci che la flotta già nel film Insurrezione cominciava a vacillare. Assolutamente.
Ma secondo me già da Deep Space Nine, cioè...
In Deep Space Nine vediamo il peggio,
cioè, diciamo che da Deep Space Nine un po', ma in realtà anche già qualcosina dal TNG, però diciamo da Deep Space Nine un po' prendevo un po' più questa presa un po' più dark.
Beh, in TNG c'era l'abitudine che se arrivava un ammiraglio erano guai.
Sì,
è vero.
sì, assolutamente.
Rosebud ci dice: beh, c'è anche da dire che la flotta è già a corto di navi rispetto a un'operazione così massiva. Si parla dell'evacuazione di massa. Potrebbero non avere materialmente il tempo di salvare milioni di coloni. Dall'altro lato, salvare 10.000 romulani è prioritario a livello diplomatico. Esattamente. Vedremo qual è la scelta della flotta, in questo caso nel terzo numero. Ma va anche detto che potrebbe arrivare qualcuno in soccorso della Verity.
All'inizio,
la Titan, esatto, all'inizio l'Enterprise e al comando di Data. Potrebbe essere il comando di Data?
No, ma Data non c'è più.
Allora, anche lì adesso per chi si ricorda il Meto Countdown prequel di Star Trek 2009, che era ambientato nel 2387 in linea di massima, cioè quando la stella Obus esplode, quindi un anno ancora dopo rispetto a questi eventi, c'era Data al comando dell'Enterprise e Picard era ammiraglio della Federazione presso Vulcano, quindi ambasciatore della Federazione presso Vulcano, quindi non più ammiraglio, per cui ci si potrebbero cercare di ricongiungersi a questi eventi mettendo appunto ancora un Data al comando. In realtà ci sono tutti gli indizi per pensare che Data in qualche modo sia morto o che Data in qualche modo sia stato smantellato.
Il film della Nemesi ti dava un po' queste impressioni. Allora, sicuramente sta tra Picard e quello che vediamo nei trailer Data. Uno perché lo vediamo in un sogno, forse il secondo perché lo vediamo in un punto ologramma, se non mi ricordo male.
Non si sa. Sì, almeno le possibilità
il primo sono sicuramente in un sogno, perché te lo fa un po' capire. Quindi anche lì, cioè, Data c'è, ma come c'è? Cioè, capito? Scusate il gioco di parole, però sì, sicuramente. Non so dire se ci sarà before o altro.
Beh, probabilmente sarà Data dentro before.
Chissà.
La cosa più logica è quella. Secondo voi cosa potrebbe succedere, voi che ci seguite e commentate, cosa potrebbe succedere nel terzo numero? Arriva una nave in soccorso della Verity qui, oppure a bordo della Verity il tenente Newton riesce a riprendere il controllo?
Secondo me il controllo non lo riprende.
O ancora sul pianeta gli agenti della Talshire si giocano l'asso e fanno vedere che hanno una navetta a loro disposizione, e tutti a bordo della navetta andiamo a riprenderci la USS Verity.
Anche una via di mezzo. Magari dalla navetta contattano qualcuno
e vengono aiutati. Oppure arriva la flotta romulana in massa e distrugge tutti e fa tutti i prigionieri. Stiamoci anche questa.
Madonna, come siamo cruenti.
A me dispiace, perché in questa diretta noi volevamo parlare di tutti e tre i fumetti. Però il 15 non è uscito, è stato rimandato a fine mese. E quindi il terzo volume ma secondo te Max è un rimando programmato oppure perché non erano pronti?
Secondo me è programmato. Secondo me c'è uno spoiler molto grosso all'interno del terzo fumetto che vogliono, che probabilmente si vedrà nel primo episodio di Star Trek Picard, e vogliono lasciare che sia il primo episodio a svelarlo.
Vogliono preservarlo, sì.
Vogliono preservarlo.
Mi trovi d'accordo con te, Max. Cioè, sinceramente, la prima cosa che ho pensato quando ho letto la notizia che sarebbe stato rinviato, anche perché, cioè, se poi ci pensiamo, esce praticamente quasi una settimana dopo alla messa in onda americana del... No, quando esce, scusate, il...
23 in America, 24 in Italia, 29 il fumetto.
Sì, no, appunto, cioè, praticamente esce a quasi una settimana, quindi potrebbe aver senso che ci sono spoiler massiccio. E giustamente ce lo vogliono evitare, quindi grazie.
Comunque Giusy ci dice, lei su una navetta, lei pensa su una navetta dal pianeta partono all'insegnamento.
Ok.
E Davide Aldare le dice, sicuramente si sono resi conto di lineare già la storia prima della messa in onda, la pensiamo a te, Max.
Sì. Dunque, abbiamo anche un Davide che dice, Picillo, che dice che la flotta stellare che pone come condizione il salvataggio
di... Sì, ma io ci scommetto. Secondo me la flotta stellare dice sì, ma quelli sono di serie B, tu... no, mi dà fastidio perché la flotta stellare si mette lì come simbolo di giustizia, ma poi in realtà hanno con le loro falle. Dunque, facciamo una cosa che facevamo tempo fa. Okay. Le pagelle. Allora, voi che ci avete ascoltato la storia di questi due fumetti, che voto date da 1 a 10? Diamogli un voto unico un po' a questa storia raccontata fino ad ora. Via, comincia Max, poi Sofia, poi dico la mia e poi leggiamo i nostri spettatori.
Allora, la storia in sé, a parte qualche ingenuità, vabbè, abbiamo capito, direi che si merita un 7, con un beneficio di inventario, come si suol dire, ovvero se non contraddicono o comunque riescono a integrarsi al fumetto prequel di Star Trek 2009, gli do anche un 8. Se invece vanno a fare qualche pasticcetto o qualche correzione di quanto già narrato, gli do un 6. Per cui per ora sto sul 7.
Sofia?
Ma guarda, senti, io per quanto riguarda il voto fino adesso concordo con Max, anche perché l'ho trovato molto piacevole alla lettura, ci va anche un certo fattore tecnico, sapete che per quanto mi riguarda c'è anche questo. I disegni mi sono piaciuti, la storia secondo me per adesso regge bene nonostante appunto le poche pagine, e ecco, se al finale riescono a sorprendermi, riescono a tirar fuori qualcosa di interessante che secondo me potrebbe anche essere, perché cioè, se è fatto bene potrebbe anche essere bello, magari un bad ending, quindi magari un finale cattivo, comunque un finale drammatico o comunque qualcosa appunto che riesca a stupirmi, gli do anche un 8, però per adesso rimango su un 7. Se c'è un finale, diciamo, normale che non mi esalta, rimango comunque su un 7, non abbasso.
Io invece vi dico la verità, ero partita dalla base che il primo fumetto mi era piaciuto un sacco e gli avrei dato anche un 8. Il secondo volume invece mi ha un po' più deluso, e infatti lì sto su un 7, infatti in generale do un 7,5 fino ad ora. Leggiamo i nostri spettatori.
Sì, volevo solo dirti una cosa. In effetti il primo volume è più ricco. Sì. Succedono più cose, si vedono più cose. Il secondo è un po' monotono come narrazione.
Tirato
un po' tutto lì. Ecco, vai con i commenti e con i voti.
Allora, io se non sbaglio, Davide Piscillo gli dà 5,5. 6 Davide Caldarelli, perché manca la parte più importante, la terza, come darmi torto. 7 Ivan Salvaggio. E ora c'è un super commento di Rosbad, adesso lo leggiamo tutti insieme.
Vai.
Aspetta che mi sa che gli ha tagliato qualcosina, aspetta un attimo che lo vado a riprendere su Facebook.
Okay, nel frattempo, guarda, mentre lo recupero da Facebook, vedo anche Flavio Galzignato che rimanda tutti a settembre.
Dunque, leggo il commento di Rosbad. Allora, ma anche se arrivasse una nave, non risolverebbe la questione del trasporto dei coloni. Credo sia abbastanza plausibile dire che la governatrice voglia creare una crisi diplomatica, perché con ogni probabilità una branca romulana non è concorde dal farsi aiutare dalla federazione. fin qui sono d'accordo. Ci ho detto alla struttura delle puntate, anche il fumetto potrebbe risolversi con uno sventato pericolo. Quindi la governatrice cade, il suo piano è sventato. Ma uno, i coloni vengono attaccati e muoiono, due, vengono lasciati lì e muoiono. Quindi deve contrariare Picard al punto da fargli lasciare la flotta. E sai che non è male. Ora l'ho letto un po' di... però non è male. Per il voto preferisco non esprimere il lavoro in conclusione, certo. No, comunque Rosbud a me non dispiace la sua impressione. Allora, Giosimo Rabito, 7. Vabbè, diciamo che in linea di massimo un po' tutti siamo quasi sul 7, sul 6, 7. Vabbè, dobbiamo vedere come finisce.
Io penso che Giosimo Rabito abbia evidenziato nel suo commento una cosa vera. Cioè l'idea che la flotta stellare non sia più la stessa, quel faro di faro illuminante, di speranza, mi spiace un po' a lei e effettivamente spiace anche a me. Ed è ciò che mi fa arricciare il naso, teoricamente, poi vedrò come si sviluppa, sia nella serie Picard, sia nella Discovery terza stagione, cioè sapere che la flotta è in qualche modo disgregata, parlo di Discovery terza stagione, mi fa un po' arricciare il naso. Sapere che la flotta non segue più i valori di un tempo mi dà un po' fastidio, e partire da questa base può essere molto bello, perché può essere un'ottima base di partenza. Se però viene sviluppata male o non ha uno sviluppo, ma viene solo usato come fondamento, ecco, in questo caso mi darebbe fastidio, perché mi sembrerebbe snaturare Star Trek.
Beh, ci credo. A me in realtà non dispiace, perché anche per un ragionamento che dopo un po' devi un po' mescolare le carte, altrimenti rischi di diventare un po' monotono, e soprattutto visto che non avevamo serie per 12 anni, qualcosina di diverso ci voleva tra Discovery.
Concordo.
Però, come ha detto ragione Max, dipende anche come lo scrivi, perché se tu mi fai una versione dark e me la scrivi male, allora tanto vale la mia versione, quella di prima. Quindi vedremo come andrà a finire. Picard voleva già lasciare la flotta in Insurrection per una storia simile alla fine, dice Davide Cardarelli.
Sì, perché in Insurrection si rende conto che i valori della flotta stanno piano piano sgretolandosi e quindi non c'era più voglia. Però vabbè, non era ancora il momento di andare in pensione, c'era ancora un film da girare e via, insomma, c'era ancora un po' da fare.
Dunque, andiamo diretti a Children of Mars? Andiamo a Children of Mars. Dunque, da chi è stato scritto questo episodio e da chi è stato diretto? Sofia.
Allora, Sofia. Grazie. Allora, è stato scritto da Christian Beyer, Alex Kurtzman e Jenny Lumet, ed è stato diretto da Mark Pellington, che è lo stesso che ha diretto Q&A, quindi è colui che si è occupato della regia e della fotografia.
Ok, allora, Q&A è lo short tracks tutto incentrato sul canto, giusto, praticamente, e l'ascensore. Sì. Quindi ci sono numero uno e il giovane Spock intrappolati in ascensore e alla fine si mettono a cantare.
Leggo un commento di Rosbud e poi andiamo avanti. Allora, io personalmente trovo che questa caduta del paradiso dal paradiso della federazione sia interessante, ma soprattutto plausibile. Nulla resta immutato e anche i migliori ecosistemi finiscono contaminati con il passare del tempo. Naturalmente in potenza bisogna vedere come la scrivono, e Rosbud sposa esattamente la mia visione. Cioè io la penso esattamente così. Dunque, arrivato a questo episodio, chiediamo anche al nostro pubblico, non vogliamo sapere come l'avete visto, vogliamo soltanto sapere, l'avete visto, non l'avete visto? Fatecelo sapere tra i commenti. Nel frattempo rimando la spoiler alert, perché da qui in avanti...
Tappatevi le orecchie!
Sì, no, spoiler!
A spoilerare. Bentornati su Talking Trek. Dunque, questo episodio devo dire che comunque è stato anche molto molto stringato, molto molto breve, ma diciamo in linea di massima, prima di cominciare a parlarne, questa seconda stagione degli Short Tracks è stata molto più, diciamo, in termini di lunghezza di episodi, molto più corti.
Sì, cioè, 8 minuti, sì. Quello che durava di più, non è che...
E la differenza rispetto alla prima stagione è che la prima stagione, tolto questo episodio, erano tutti, diciamo, bene o male collegati. Forse tolto qualcuno, tipo quello di Mad, e pochi altri esempi. qui in questo caso diciamo che quello veramente collegato ad una delle serie è sicuramente questo qua, Children of Mars.
Esattamente.
Dunque, vediamo quanti di voi l'hanno letto. Allora, Flavio Calzignato non l'ho visto, Davide Caldarelli l'ha visto e crede che sia magnifico, già dà il voto. Allora già cominciamo a dare il voto sull'episodio. Comunque, visto e credo sia magnifico, poche parole ma rende perfettamente i vari messaggi, per lui voto 9. Davide Ficillo l'ha visto, Giusimo Rapito aspetta l'uscita su Netflix e arriverà, perché parla di Alex Kurtz, ma che arriverà non si sa quando, ma prima o poi, ha detto. E dunque, allora, volevo, Ivan Salvaggio ci chiede se voleva sapere se uscivano su Netflix. Sì, Ivan Salvaggio, usciranno su Netflix, l'ha detto proprio lo showrunner, lo showrunner, diciamo il capo un po' di tutte queste produzioni nuove di Star Trek. Alex Kurtz ha detto che prima o poi arriveranno, quindi sicuramente arriverà. Ti dico subito che questo episodio è un po' come uno più lungo, quasi quanto una canzone, appunto, cioè non è che abbia una durata lunghissima. 8 minuti, 6 minuti e mezzo.
8 minuti con la sigla, le sigle, 6 minuti e mezzo senza sigle. Vai. Allora dai, lasciamo la parola.
Aspetta, diamo i voti. Diamo prima i voti come facciamo una volta, poi farò anche lì la siglettina delle pagelle. Allora, pagelle Sofia, poi Max, fate un breve discorso, non spoilerate ancora perché poi lo raccontiamo dopo, e poi anche i nostri spettatori, chi l'ha visto ci scrive al voto. Vai.
Allora, 6 e mezzo solo per la tecnica, mi fermo qua.
Allora, io la penso come Sofia, nel senso, grande tecnica, grande scuola di regia, nel senso, è una cosa che andrebbe forse studiata proprio per come è stato girato, musicato, composto, tutte queste cose. Si vede la mano di qualcuno abituato a costruire senza il parlato, ecco, una cosa di questo genere. Però il contenuto è niente, il contenuto è veramente niente, è veramente poco. E quindi 6 e mezzo, 6 di incoraggiamento.
6 o 6 e mezzo?
6.
E io do un 6 e mezzo anch'io, e la penso in linea di massima un po' come voi. Ci sono certi aspetti che mi sono piaciuti, però c'è anche una buona parte che non mi ha particolarmente entusiasmato. Allora, vediamo un po' i voti dei primi di voi. Intanto Davide Ficillo gli ha dato un 8. Bene, un voto molto più alto rispetto ai nostri. Vabbè. Leggo un commento di Niccolò Peroni, ci dice: sono appena entrato nel mondo di Star Trek da piccolo, vedevo ogni tanto Voyager con i miei genitori, ed ora ho iniziato e finito Star Trek Enterprise e Voyager, sto vedendo The Next Generation, amo questo mondo. Dai, benvenuto
nel mondo di Star Trek, Niccolò Peroni. Eri piccolo quando vedevi Voyager, quindi Voyager ha compiuto 25 anni, adesso sarai tra i 25 e i 30, quindi sei cresciuto anche te con Star Trek. Dai.
Facci sapere anche la più tarda con me.
Vedo, vabbè, Davide Piccillo che ci notifica, scusa, corro, che i primi short saranno collegati alla nuova serie su Pike e Spock, se ci sarà, Davide, sì, se ci sarà.
Certo, sì. Ci saranno due serie, io spero sia scontato che faranno una serie su Pike e Spock. Anche perché altrimenti non avrebbe senso.
No,
vai Max.
E poi c'è Rosebud che dice che pensa che non escano ancora su Netflix perché vorranno riunire le squadre di doppiaggio in funzione di mini episodi. Li doppieranno quando doppieranno le puntate di Discovery. E allora se ne parla presumibilmente a fine anno. Con la terza stagione di Discovery.
Vabbè, vediamo. Speriamo molto prima.
Va bene, dai.
Ne ho 20, la vedevo sulla carta quando avevo 8 anni. Oh, ma lo sai, Niccolò Peroni, che mi sa che io e te l'abbiamo visto nello stesso periodo. Perché io ho cominciato nel 2002 e mi ricordo che sulla 7, proprio sulla 7, trasmettevano prima Voyager e poi Enterprise. Voyager non la guardavo. Enterprise invece la guardavo, poi l'ho recuperata Voyager, anzi vi dirò, l'ho finita proprio di recente, quindi adesso ho visto tutto quello che c'era da vedere. Quindi vi dico, meno male che con Netflix la possibilità di vedere un po' tutte le serie, grazie al cielo. Davide Fischillo ci dice ci sarà, ci sarà.
Vita incrociata.
Io so che Rosbad ha visto l'episodio, quindi Rosbad esce fuori il titolo, cioè esce fuori il voto di Children of Mars.
Va bene, dai, a questo punto, mentre se volete continuate pure a dare i vostri voti, lasciamo la parola a Sofia per il resoconto dell'episodio.
Vai. Ok. Facciamolo. Dunque, inizio dicendo subito che questa seconda stagione di Short Tracks mi ha in soldoni, chiudendo un po', perché questo qui diciamo è l'ultimo Short Tracks che dovevo uscire, posso dire che anche ripensandoci mi ha un po' deluso, perché l'ho vista molto stringata, più che altro come si annotava prima, per quanto riguarda la lunghezza. C'è stato veramente un taglio molto molto drastico, e sebbene molte storie come magari anche questa qua potessero essere interessanti e potessero partire da una buona base, è come se fossero state trinciate in due perché il tempo stringeva e quindi bisognava correre alla fine.
Senti Sofia, raccontaci però diciamo la storia di questa
storia, sì, certo.
Altrimenti chi non l'ha letto ma non sa di cosa
chi
parliamo.
Non l'ha visto
sì, chi non l'ha visto, io ormai sono rimasto ancora qui.
Allora, dunque, innanzitutto c'è da dire che quelle che noi vediamo nell'immagine sono le nostre due care protagoniste, due ragazzine. Una si chiama Kima ed è una denobulana, e quella accanto è Lil, un'umana. All'inizio c'è una piccola parte parlata dove diciamo che queste due ragazzine si presentano e scopriamo che la madre di Kima e il padre di Lil lavorano tutte e due per il cantiere navale di Utopia Planitia. Non lo so pronunciare, scusatemi.
Che è quello che vediamo in Countdown, quello dove lavora Jordi.
Sì. Esattamente.
Esatto. E nello specifico loro lavorano al cantiere del Monte Olimpo.
Ah, ok.
C'è scritto.
Allora, ok. Mi era sfuggito, scusate. E, dunque, la madre di Kim, la madre di Kima lavora come saldatrice a gravità zero e il padre di Lil lavora come supervisore alla qualità dei sistemi. Subito ci viene mostrato che tra le due ragazzine non scorre buon sangue. Infatti le due frequentano entrambi la scuola WSA e appunto vediamo subito che le due litigano per motivi ignoti, non so sinceramente per qual motivo, ma non scorre buon sangue. Vediamo una tipica giornata di scuola di queste due ragazzine e ci rendiamo conto che il rapporto si inasprisce man mano che si va avanti con la giornata. Si comincia con qualche piccolo screzio e si finisce con un episodio effettivo di violenza nel corridoio. Dopo questa rissa le due vengono chiaramente messe in punizione nell'atrio della scuola. Diciamo supervisionate dal presidente di questa scuola e mentre sono in punizione cosa succede? Arriva una, si può dire, chiamata d'emergenza e sugli schermi che vedete nell'immagine vengono proiettate le immagini di un disastro. Cosa è successo? Che un gruppo di sintribelli ha attaccato Marte e la base dove c'era il cantiere navale, causando più di 3.000 morti. Diciamo che appunto in questo momento noi vediamo che le due ragazzine si riappacificano perché probabilmente sono unite dal dolore e dalla paura di aver perso i genitori, che entrambi, ricordo, lavoravano lì. Tra l'altro abbiamo anche modo di vedere un'immagine di Picard in uno di questi due schermi che è ammiraglio, con tanto di dichiarazione dove appunto si dice essere sconvolto, comunque dice che è devastato. E lo short track finisce appunto con queste due ragazzine che si tengono per mano e si guardano. In più c'è una piccola sorpresa perché a differenza degli short tracks precedenti il titolo di Children of Mars appare solamente alla fine, prima dei titoli di coda, e tra l'altro appare secondo me in una maniera molto molto bella, quindi da questo schermo nero piano piano con il font di Star Trek The Next Generation.
Dei titoli di Star Trek The Next Generation
e appunto questa era la trama. di che cosa possiamo dire di questo, riguardo questo short text. Di sicuro, secondo me, appunto, la trama ha avuto dei problemi per quanto riguarda la lunghezza, perché se nel corso della prima parte, almeno secondo me, gli eventi risultano interessanti, risultano anche belli, perché ti dirò, a me la prima parte è piaciuta tantissimo. Tra l'altro, durante la prima parte, quando vediamo il rapporto delle due ragazzine svilupparsi, c'è una bellissima cover di Heroes di David Bowie, cantata da Peter Gabriel, che appunto serve a enfatizzare molto questa situazione, diciamo, di conflitto tra le due. Solo che cosa succede poi, secondo me, che dopo il conflitto si vuole correre per arrivare a un finale, quindi si mette da parte il rapporto delle due ragazzine, si dà per scontato che queste due faranno pace, e si arriva direttamente alla fine per far vedere giustamente l'attacco e il card. Quindi il problema, secondo me, è questo, che è un episodio, è comunque uno short che registicamente è molto virtuoso, perché ci offre, come diceva Max all'inizio, dei movimenti di macchina molto molto belli, specialmente all'inizio, e che aiutano tanto a far capire bene che cosa provano le protagoniste. Ricordiamo che lo short track è per la maggior parte muto. Si parla veramente poco, quindi, che dire, peccato, perché secondo me poteva essere ottimo se si fossero sforzati un pochino di più di sviluppare il rapporto tra le due ragazze. Mi sarei accontentata anche di vedere semplicemente le due che vengono, diciamo, magari per castigo, per punizione, obbligate a parlare o comunque a riconciliarsi, poi magari con un cliffhanger mi fai vedere la distruzione del cantiere da parte dei synth, e sarei stata contenta, sicuramente più di quanto lo sono adesso, quindi questo. Non voglio tirarmi troppo per le lunghe, scusate. Guarda,
leggo, io ti ringrazio Sofia, leggo il voto e un po' l'opinione di Rosbad, che ci dice: io darei un voto alto, anche io starei, lei starebbe per l'8. Mi è sembrata molto coraggiosa a livello stilistico la scelta di un episodio con pochissime linee di dialogo. A livello contenutistico è altrettanto ambizioso, perché in una serie che ha parlato di buoni sentimenti mostrano due ragazze che si minano di brutta maniera per delle sciocchezze. È chiaro che l'indicatore che l'area è un chiaro indicatore che l'area è cambiata. Siamo in un mondo diverso da quel che conosciamo. In questo episodio è chiarissimo. E Rosbud è piaciuto davvero molto. A noi invece ci ha lasciato
meno. Tuttavia ha sollevato Rosbud un discorso concreto. Sì. Ci sono dei simbolismi Trek all'interno di questo episodio molto forti. L'evento si svolge nel giorno commemorativo del primo contatto tra vulcaniani e romulani, il 5 aprile, presumibilmente il 5 aprile del 1986. Scusate, del 2386. E quindi in un giorno in cui si commemora l'unione tra due popoli, vediamo due bambine, comunque una umana e un'aliena, che invece litigano e vengono, come ha detto Rosbud, unificate non dalla volontà di unire in uno sforzo comune, ma unificati dalla guerra, dalla disgrazia. Questo è un po' il momento del conforto di uno con l'altro, come quando sono successe le grandi tragedie della Terra, non so, mi viene in mente l'11 settembre.
Sì, sì,
in un momento del genere, sì, le diversità, certo, si azzerano, ecco. È la tragedia che unisce, come dice Rosbud, e non è la flotta, non è la federazione, non è il principio della flotta e della federazione che conosciamo. Infatti questa non è una scuola o un'accademia, non è un'accademia militare. Sì. Per quanto sia sulla Terra, presumibilmente a San Francisco, perché si vede il Golden Gate a un certo punto. Sì. Dalla finestra, quindi accanto alla federazione, non è la federazione, è uno scorcio di vita civile, diciamo, dei civili di Star Trek. C'è questo simbolismo. Poi dove possiamo trovare l'umanità che Sofia diceva, cioè li obbligano a parlare, le obbligano a mettersi assieme. Ma il preside è un vulcaniano, cosa vuoi che li obblighi a fare?
Vero anche questo, vero anche questo, però.
Guarda, ora prendo un attimo la parola io,
vai,
e vi dico in generale che cosa mi è piaciuto e che cosa non mi è piaciuto. Allora, sicuramente la cosa che non si vede la sigla all'inizio, infatti, perché non si vede? Perché la sigla dei classici short track si sono all'inizio al font discoveriano, diciamo, mettiamola così. In questo caso si allontanava da quella cosa lì, e quindi hanno deciso di mettere il font di TNG alla fine, e ti dico di realtà, ho apprezzato molto. Una cosa che non mi è piaciuta, e che non è piaciuta neppure a Max, è il discorso del quando tu tempo fa guardavi una serie, identificavi subito il suo periodo. Se questo episodio qui fosse stato collegato a Discovery, io cioè se alla fine ci fosse stata una roba di Discovery, non l'avrei scambiati, mettiamola così. Diciamo, non ha un suo stile identificativo, Discovery e Picard, e questa cosa qua un po' mi fa un po' storcere il naso, almeno basandoci su questo Short Tracks, perché si parla di una tecnologia di tipo quasi due secoli dopo.
Esatto, aggiungo che all'inizio c'è un'immagine dei cantieri di Utopia Planitia in cui si vedono 3 astronavi, e sono 3 astronavi che abbiamo visto in Discovery, due secoli prima, ve la faccio vedere.
Perdonate.
Una l'abbiamo vista anche negli Short Tracks.
Eccole qua.
Uno di questi qua.
Quella davanti è l'astronave dove negli Short Tracks con i triboli.
Sì, sì.
The Trouble with the
Cabot.
La Cabot, sì.
Cabot.
E dietro invece abbiamo 2 astronavi tipiche, sono dei rimorchiatori spaziali, quelle dietro, che abbiamo visto anche in questo caso in un episodio di Discovery. Quindi, cioè, sono navi vecchie di 2 secoli queste. Le navette che vediamo girare intorno, ce n'è una lì in basso, e poi la navetta scuola bus, sono navette già viste in Discovery.
Sì, è una navetta di Discovery, la data. Cioè,
sì, sostanzialmente.
Verniciata.
Se mi viene immagine, sì, riverniciata, sì, mi viene
arriviamo
immagine,
anche a quella, sì, arriviamo. Eccola qua.
Sì, è sostanzialmente una navetta di Discovery riverniciata.
Esatto. Sì. La tecnologia con gli schermi olografici c'è, cioè, in Discovery. Cioè...
Ma guarda, allora, secondo me bastavano 2 aggiustamenti. Bastava che gli davi dei pigiamini tipo TNC per andare a scuola. E già io capivo che non si trattava un episodio nell'ambiente di Discovery. Sì, sul finale bastava un cliffhanger, che so, pazzesco, che ti faceva saltare dalla sedia, che so, vedevi Lor che dichiarava guerra, che so, qualcosa del genere, allora tu dicevi no, porca miseria, ecco perché allora vanno a richiamare Data, cioè, che so, una roba del genere. Invece, almeno per me, è stato molto molto scontato, perché sapevo che era collegato, il collegamento era quello e basta. E più che altro, la cosa che a me mi fa un pochino rabbia è che CBS non dovrebbe diffondere certe immagini promozionali che raccontano tutto, cioè mostrane 2, perché se tu nelle immagini promozionali mi fai vedere l'inizio e la fine in un episodio già corto di suo, perché dura 8 minuti, cioè, boh, almeno io la penso così.
Beh, sai, ti fanno il trailer su uno short track di 6 minuti e mezzo e praticamente ci metti tutto, cioè, non è
sì,
che...
sì.
Andiamo un po' con i commenti. Vedo che Davide Piccillo che chiede i ribelli Synth che commettono l'attentato, chi sono secondo voi? Ecco, sono dei sintetici, cioè degli esseri sintetici, robotici, androidi, cose di questo genere.
L'ipotesi... Secondo me sono quelli che si vedono nel trailer con la B, mi sembra l'8.
F8. Sì, l'ipotesi più diffusa in questo momento è che nei 20 anni che ci mancano di Storia Trek siano stati prodotti tanti androidi tipo Data, tipo Sung o tipo Corby, cioè ce ne sono di 2 o 3 tipi, tipo Mad all'interno del mondo di Star Trek, e che a un certo punto questi abbiano deciso di ribellarsi e noi assistiamo a questa forma di ribellione. Poi vediamo un po', abbiamo altri commenti qua, vabbè, Rosbad che dice Lor, ci vorrebbe un modello Lor. Giusimo Rabito, ecco, sì, dice quello che pensiamo tutti, vengono fatti al risparmio questi.
Ecco,
questi
se episodi. Posso dire una cosa riguardo questa cosa qua del risparmio, che sinceramente non mi è piaciuta per niente, è l'interno della scuola, che secondo me è veramente poverissimo.
Sì.
Perché, cioè, questo short track mi ha fatto particolarmente arrabbiare per un determinato motivo, perché ha dei colori bellissimi, ti va a creare un contrasto meraviglioso, perché all'interno della scuola ci sono queste scale di bianchi e di grigi, e questo lo vediamo, viene tanto esaltato anche dalle riprese, diciamo, quelle che delle telecamere che volteggiano intorno alle protagoniste, fanno tanto vedere questo bianco, questo grigio. Mentre invece poi il cantiere, giustamente trovandosi fuori dal, cioè, intorno a Marte, chiaramente ha i colori rossi e blu ed è bellissimo. La mia mascella è arrivata in terra quando l'ho visto. Il problema però secondo me arriva nel momento in cui loro ti fanno vedere l'interno, comunque l'atrio della scuola, che purtroppo secondo me è una delle cose più anonime e antiestetiche che abbia mai visto, perché posso dirlo sinceramente, sembra un negozio dell'Apple Store senza tavoli, perché cioè, io capisco, cioè, bella l'idea di mettere gli schermi olografici e di mettere il simbolo appunto della scuola che, diciamo, come se fosse una pedana sospesa che gira, bellissimo. Però diciamo che questo ambiente qui non mi dice nulla ed è un peccato secondo me.
Ma più che altro è lo stesso tipo di tecnologia, bello, che ti hanno fatto vedere in Discovery, ma se tu me l'ambienti due secoli dopo, io volevo vedere qualcosa in più. Cioè, volevo vedere qualcosa un po'... che so, quasi sul cyberpunk, cioè qualcosa ancora di più evoluto. Non so, cioè, a me sembra un po' troppo...
Sì, ma io vorrei degli interni un pochino più pieni, perché ti dico...
Sì, sì, no, ma fate anche il mio pensiero.
Cioè, non sa di nulla, purtroppo non sa di nulla. Sì. Ed è un peccato, perché a me tutto quello che ha a che fare comunque con l'Accademia della Flotta, o comunque con una scuola legata alla flotta, o qualsiasi cosa di questo mondo, piace da impazzire. E poi mi devo trovare davanti a questo.
Vabbè, questa non è l'Accademia della Flotta Stellare, cioè...
Chiaro,
questa è una scuola. Questa...
Sì, sì. Sì, però, per esempio, quando tu vedevi la flotta stellare in TNG, la riconoscevi subito ed era bellissima, aveva tutto un suo stile estetico.
Esatto.
A me mi sembrano un po' anonimi, cioè, sì, almeno io.
Ma sono d'accordo con te.
Aggiungo un'altra cosa, l'abbigliamento. Sono abbigliamenti tutto sommato contemporanei ai nostri tempi. Poi, anche vedendo i vari trailer di Picard, sono vestiti come noi. Quindi, se lo rapportiamo alla nostra epoca, è come se noi ci vestissimo... come si vestivano nel 1700.
Sì. Ma a parte che in Deep Space Nine, leggevo, tu oggi dicevi c'erano i cavalli, le carrozze.
Sì, sì, sì. New Orleans. Beh, ma sai, in una società...
Davide Piscello ci dice, non bastavano 8 minuti per fare tutto quello che dite.
Sì, c'ha ragione.
Un po' c'ha ragione, però... Allora, io spero comunque, in linea di massima, che in Star Trek Picard la qualità sia decisamente superiore a quello che abbiamo visto in questi Short Treks. Mettiamola così.
Incrociamo le dita.
Beh, allora, che cosa aspettarsi da tutto ciò che è trapelato finora? Innanzitutto non bisogna avere fretta di precipitarsi nello spazio. Hanno detto chiaramente che all'inizio stiamo un po' coi piedi per terra, anzi, sulla terra. A guardare le vigne, a guardare l'uva che cresce, a dare gli ossi al cane, cose così.
A guardare la vernice che si asciuga, cioè...
Esatto. Esattamente.
Star
esattamente.
Trek, casa di riposo.
Che
casa
Picard,
dai. Casa Picard.
Sulla seggiolina a dondolo, in attesa.
Esatto, all'inizio è così. E poi, ci hanno anche detto, quello che vi abbiamo fatto... cercato di far capire, non è quello che vedrete, vi stupiremo, ci sarà qualcosa di completamente diverso da quello che vi aspettate, perché vi abbiamo indotto a pensare una cosa, non sarà quello, ecco, non sarà quello, sarà altro, e anche lì staremo a vedere quello che succede, ecco. E quindi poi bisogna anche ragionare appunto in termini di estetica, ci si può aspettare un'evoluzione estetica sulla base di quello che noi conosciamo di TNG, però va detto che il comparto produttivo, il comparto diciamo delle maestranze sono quelli di Discovery. Alla fine...
Sì, ma allora io accetto che chiamiamola così, remake estetico, cioè la, tutta la trama, quello che fa tutto collegare, remake estetico di Discovery, perché comunque si parla di una serie del 2017, almeno è nata in quel periodo, quindi per essere, diciamo, credibile in quel periodo pre-TOS aveva bisogno di alcuni elementi estetici, e va bene, lo accetto, però nel momento in cui me l'ambienti dopo mi ambienti Picard, io non posso guardare un episodio di Discovery di Picard e capirlo soltanto perché vedo Picard, perché se non vedo Picard per me può essere un episodio di entrambe le serie. Questo secondo me è lato, diciamo,
sì, ma hai ragione,
lascia
hai ragione.
Un po' scettico, poi magari posso anche bypassarlo se è scritta bene, ci mancherebbe, però in questo momento, diciamo, mi lascia un pelino scettico. Dunque, mancano, oramai è scattata la mezzanotte, quindi possiamo dire che quanto manca Star Trek Picard, Max?
Siamo a meno 7, da in questo momento manca una settimana esatta al debutto di Star Trek Picard qui da noi, 6 giorni per quanto riguarda invece l'altra sponda dell'oceano.
L'americano, sì.
Esatto.
Sì.
I nostri amici.
Ecco, io a questo punto direi che possiamo leggere ancora qualche ancora qualche commento. Come abbiamo detto, Davide Piccillo ci dice: non bastano 8 minuti per fare tutto questo. Poi vediamo.
Il Vangelo di Davide Cattarelli è molto interessante. Mi ricordavo degli episodi di Deep Space Nine e Voyager. Alla fine anche lì i civili avevano un abbigliamento normale, alla fine sono nei film hanno dato un abbigliamento più moderno.
Ma sì, ma poi ci stanno anche
sì, corsi, però, corsi, se tu, però se tu guardi l'abbigliamento di Picard dalle immagini promozionali con quel vestitino da civile, è già un pochino più futuristico. Poi vai a vedere lo short track il professore vulcaniano e ti sembra un qualunque professore dell'università di oggi, cioè non...
sì,
mettiamola così.
E poi ci sono i romulani con le solite tutine di pelle nera come gli agenti della sezione 31.
Anche lì tu lo guardi e tu pensi, fa parte della sezione 31, perché Discovery ti ha messo anche nella testa che, a parte non solo Discovery, anche di Space Nine, ma comunque diciamo Discovery sì. Recentemente ti ha fatto capire pelle nera e vestito nero uguale sezione 31. Io spero che quel tizio sia dalla sezione 31, ma secondo me, che si chiama Narek, quel romulano, secondo me farà parte anche lui da Tal Shiar o qualcosa del genere. Boh, mi dà un'idea così, la butto lì, perché ovviamente noi adesso si sta soltanto teorizzando.
Certo.
Vabbè, tornando al meno 7, c'è chi fa i conti più stretti. Giustamente, si potrebbe fare i conti considerando un'ipotetica messa in onda all'1:30 del 20, di notte del sì, 24 sì. Del 24, sì, sono meno le ore, certo.
Allora, non c'è ancora l'orario preciso, ve lo diciamo subito, però da quel che sembrerebbe che nella notte potrebbero essere rilasciate, siamo il condizionale, potrebbero essere rilasciate.
Sì, beh, di solito Amazon fa così, ecco, diciamo sì. Questo, di solito
comunque Amazon... io farò nottata, non so. Io farò nottata, sarò lì, sono capace di farmi fino alle 6 del mattino, ma devo trovare queste cose.
Spero se spavano. Che puoi, io ho gli esami, lascia fare.
Guardate, sarebbe bello, ma sicuramente non si può perché CBS, Facebook, tutti i blocchi ci bloccano per l'appunto, vederlo in contemporanea, no?
Non si può.
Si infrangono tutti i diritti possibili e immaginabili, però vedo che c'è già il nuovo personaggio che miete vittime sentimentali, cioè Rosebud che dice: mi sono già profondamente invaghita di Narek. Spero sia un serpente, si riferisce a Harry Potter, e in questo caso un serpente verde, perché poco prima Davide Piccillo diceva: ma quello non è un vulcaniano, o un romulano in questo caso, veniva dalla scuola di Harry Potter. Ecco, vedi? Da una parte abbiamo gli elfi con Legolas, Elnor e via dicendo, dall'altra abbiamo i maghi di Harry Potter.
Ah, dall'altro, se vogliamo restare in tema di Harry Potter, ieri alla premiere di Star Trek Picard a Londra c'era anche Jason Isaacs, ovvero il capitano Lorca, Lucius Malfoy,
che è stato l'unico ad aver fatto il saluto vulcaniano. cioè, si sa un po'.
Alla premiere, quella di Los Angeles, invece c'era Calver di Star Trek Discovery.
Sì,
è bello che ci sia comunque questo clima un po' di grande famiglia. Ora però voglio vedere Patrick Stewart alla premiere della terza stagione di Star Trek Discovery. Però.
Potrebbe essere, potrebbe andarci. Signori, abbiamo fatto l'una e 02, direi.
Aspetta,
che
però
di...
un annuncio dobbiamo farlo.
Oh, oddio,
noi
cos'è?
Comunque faremo le dirette sulle recensioni. Ovviamente non è che vi facciamo vedere l'episodio.
No,
come abbiamo fatto l'anno come abbiamo fatto l'anno scorso, vi mostriamo qualche immagine e commentiamo, diciamo, le scene più importanti e tutto quello che c'è da dire, insomma, sull'episodio in sé. Io sono molto molto in hype, non vedo l'ora, e vediamo un po' quando la faremo. Siamo sull'idea, bene o male, in linea di massima, di farle o il venerdì o addirittura il lunedì,
ma magari dipende anche il martedì e anche il mercoledì, forse è giovedì.
Tutti i giorni
dipende un po' dagli impegni di massima che abbiamo. Sicuramente le facciamo sempre verso questo orario, che può essere dalle 11:20 a un quarto a mezzanotte. Quindi, diciamo, sono le live per i notturni, come siete voi. E dai, non vedo l'ora, spero non vedete l'ora anche voi tra i commenti. Ovviamente tenetevi sempre, quando vedete l'episodio, già scrivetevi il voto, perché poi ve lo chiediamo subito inizio puntata.
Fate i compiti, direi... mi raccomando.
E direi che sì, è arrivato il momento di salutarci. Io ringrazio Max per essere stato qui con me e ringrazio anche Sofia.
Io ringrazio Jared per averci accompagnato in questa serata.
Io ringrazio entrambi, che siete stati fantastici come al solito, che ve lo dico a fare.
E tutti assieme ringraziamo chi ci segue con pazienza,
assolutamente,
senza andare a dormire.
Che anche gli spoiler,
anzi, visto che è l'1 e 4, facciamo un bel applauso ai nostri spettatori ancora qui con noi.
Grazie a tutti.
Tra l'altro, la scorsa diretta è arrivata a 600 visualizzazioni, ragazzi, veramente vi ringrazio tantissimo, grazie davvero. Bene, dunque, direi che siamo arrivati al capitolo finale, siamo arrivati ai titoli di coda di questa diretta. I ringraziamenti l'abbiamo fatti, direi di seguirci sempre su Facebook, su Instagram, su Twitter, dove siamo anche su Telegram. E ci rivediamo alla prossima diretta. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao ragazzi.
Fantascientificast e Talking Track sono produzioni amatoriali. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.